Italia Viva si astiene dall'approvazione del piano di spesa per i fondi europei. Motivo: manca l'utilizzo del MES. È un altro pezzo di questa crisi a bassa intensità che esploderà finalmente e presumibilmente oggi pomeriggio, quando Matteo Renzi terrà una conferenza stampa per annunciare, è probabile, le decisioni del suo partito, tra queste le dimissioni delle ministre. Poi Conte dovrebbe salire al Quirinale, mentre si prepara una truppa di cosiddetti responsabili per sostenerlo in Parlamento. Il tutto all'ombra del via libera ad un piano che dovrebbe disegnare l'Italia dei prossimi anni. 210 miliardi che andranno in larga parte al sostegno di investimenti pubblici, in parte minoritaria, a incentivi per investimenti privati. E all'ombra di una pandemia che ancora morde, anche se il prossimo via libera al vaccino AstraZeneca e l'arrivo delle prime dosi del vaccino Moderna rappresentano un faro di speranza. Ed è, come sapete, una crisi istituzionale ad infiammare invece gli Stati Uniti. Nella notte il vicepresidente Pence ha risposto alla speaker della Camera, Nancy Pelosi, che gli chiedeva di avviare la rimozione del presidente. Non è nell'interesse del paese, dice. Bisogna evitare azioni che dividono e infiammano, mentre Donald Trump starebbe pensando di graziare se stesso e i suoi figli. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci di nuovo. Sono le 6:32 minuti di mercoledì 13 gennaio. Poco fa Peter Bescapè, che in regia, mi ha chiesto se sono stanco. No, sono avvilito. Ve lo dico, io sono avvilito oggi, eh? Oh sì, è vero, la politica è anche questo. Però, ragazzi, che tristezza, che piccolo cabotaggio a fronte di queste sfide che ha davanti il paese. E non parlo solamente di Matteo Renzi, parlo di tutto, perché se leggete le cronache dei giornali oggi, ne parleremo poi più avanti in rassegna stampa, avrete il quadro di quello che succede, perché il Presidente del Consiglio, in questo scontro tra ego con Matteo Renzi, sta pensando appunto di andare in Parlamento raccogliendo qualche responsabile, e se non va bene in Parlamento cosa fa? Si fa il suo partito, e quindi a questo sta pensando, a capitalizzare il voto, eventualmente il consenso raggiunto in queste ore. Sullo sfondo cosa ci sarebbe? Il fatto che Conte pensava che con la fine di questa esperienza di governo gli si sarebbero aperte le porte del Quirinale, tra le altre cose. E Renzi gliela sta tirando un po' via questa cosa. E vogliamo parlare della pavidità del Partito Democratico, che continua, che sono mesi, che dice: vogliamo una verifica, vogliamo un confronto col Presidente del Consiglio. La realtà è che pensano le stesse cose di Renzi, e l'hanno pensate fin dall'inizio, che il recovery plan così non andava bene. E pensavano anche che Conte non doveva tenersi la delega dei servizi segreti, lo pensava anche il PD, solamente che evidentemente la voce non l'ha alzata abbastanza e ha mandato avanti Renzi. E che dire di quei pezzi del Movimento 5 Stelle che la guerra a Conte l'hanno fatta senza dirlo. Il tutto mentre ci avviamo ad approvare, come dicevo, un piano da 210 miliardi che dovrebbe disegnare l'Italia dei prossimi 20 anni, con un 70% di investimenti pubblici. È così, Nel mezzo di una pandemia che morde ferocemente, si va in crisi per cosa? Per degli ego, per giochetti di potere. È per questo, non è la crisi in sé, la crisi di governo il problema. Non è nemmeno eventualmente votare, lo dico fin dall'inizio, cioè non è quello il punto, votare in pandemia. Abbiamo anche un audio, vediamo poi se ve lo ripesco, di Antonella Viola che dice basta che ci si organizzi bene, l'hanno fatto altri paesi, l'hanno fatto gli Stati Uniti, basta, si vota, non è quello il punto. È proprio il perché, le motivazioni che sono dietro questa crisi, che sono irritanti e... ve l'ho detto, per come la vedo io, avvilenti. E iniziamolo così questo mercoledì, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, e poi c'è tutto il pezzo di colore se volete. Clemente Mastella che torna alla grande e dice i responsabili li sto organizzando io. Sarà con noi poi alle 8.35. Teresa Bellanova.
Siamo al 12 di gennaio. Quel piano è stato praticamente riscritto e dovrebbero ringraziarci per aver posto problemi seri, non per aver piantato grane.
Di Maio, siamo diventati noi responsabili.
Adesso il partito della responsabilità, la forza politica che sta garantendo la stabilità a questo paese siamo noi, e vedo quelli più esperti di noi che attentano a questa stabilità. È paradossale.
E però, dice Di Maio, perché anche qua, guardate che è veramente curiosa questa cosa. Improvviso si sono svegliati tutti nel momento nel quale Renzi ha detto questo recovery plan non lo vogliamo così, si sono svegliati tutti, perché prima era così, no?
Io lo dico con molta franchezza, il progetto iniziale del recovery non faceva impazzire, è stato discusso, ne abbiamo discusso, l'abbiamo messo a posto, abbiamo parlato con le parti sociali e adesso siamo arrivati ad un punto di caduta che mi pare sia apprezzato da tutte le forze di governo.
Ma allora chi l'ha fatto questo recovery plan? Scusate, perché io veramente non riesco a capire. Perché allora Italia Viva che aveva o avrà fino a oggi pomeriggio ministri e sottosegretari dice la paternità non è nostra di questo recovery plan. Il Partito Democratico ha detto che modifiche sostanziali erano da fare. Partito Democratico che vanta all'interno del governo il ministro dell'economia e il ministro agli affari europei, che sono i principali, le persone che principalmente devono mettere mano a questo recovery plan. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio e capo di un pezzo importante del Movimento 5 Stelle, per quanto poi lo sia dal punto di vista formale, Vito Crimi, dice il primo recovery plan non ci faceva impazzire. Cos'è? Di chi è figlio questo recovery plan? L'hanno scritto solo Casalino e Conte, oppure qualcun altro ci ha messo mano? È veramente curiosa questa cosa, devo dire la verità, dopo quello che abbiamo visto, il piano Colao, la parata degli stati generali, tutti gli incontri con le parti sociali, e improvvisamente questo recovery plan, la prima versione del recovery plan, non è figlia di nessuno, disconosciuta da tutti i suoi padri. Renzi dice, così spiega la stensione in Consiglio dei Ministri, manca l'utilizzo del Fondo Salva Stati.
Io ho l'impressione che manchi una cosa fondamentale che si chiama MES. Il MES sono 36 miliardi per la sanità e Conte, più per accontentare i 5 Stelle, credo, che non per un fatto suo, non li vuol prendere.
Così Matteo Renzi. La questione del Partito Democratico, come si diceva, e quel po' di ambiguità che c'è stata da parte del PD oggettivamente in questa vicenda, Orlando la mette così: avevamo proposto dei tavoli, sa poi come funziona coi tavoli.
Noi diciamo ritorniamo a dove in qualche modo si è determinato il cortocircuito. Avevamo detto tavoli per affrontare le questioni non sciolte, un tavolo per costruire un patto di legislatura, poi discutiamo di tutto il resto.
Ma con Renzi o senza?
Beh, questa era la maggioranza.
Un tavolo per i problemi risolti, irrisolti, un tavolo per un patto di legislatura, un altro per ghermirli e nel buio incatenarli. Poi se Renzi si alza al tavolo è colpa sua, dice Orlando.
Ho visto che Renzi dice che le risposte non sono arrivate. Beh, se ti alzi dal tavolo le risposte non arrivano. Aggiungo che in queste ore si sta dimostrando che se si rimane al tavolo le risposte arrivano, perché sul recovery Italia Viva stessa dà atto del fatto che ci sono state delle modifiche.
Noi, e poi c'è tutta la questione, i responsabili. Cosa sono i responsabili? Perché ormai entrano nel nostro, sono un po' nel nostro linguaggio, no? Ormai li conosciamo, appaiono, sono quelle forze centriste a volte, fanno parte del gruppo misto, a volte si identificano con pezzi di singoli partiti che intervengono nel momento nel quale un governo va in difficoltà in Parlamento, soprattutto al Senato, dove i numeri ballano sempre un po', eh? E arrivano questi responsabili, ci sono, non ci sono, ce n'è solamente da dove provengono, come si diceva, a quanto pare li sta organizzando Clemente Mastella, ne parleremo con lui poi alle 8.35, un grande ritorno. Devo dirvi la verità, l'idea che il Movimento 5 Stelle, un pezzo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, votino a questo punto insieme a Clemente Mastella, che è quanto culturalmente di più hanno avversato nella loro vita politica, è curioso quantomeno. Però intanto sentiamo Renzi su cosa si è innervosito particolarmente.
Capisco che per qualcuno dell'attuale maggioranza leggere un documento è complicato, capirlo si figuri, ma noi li abbiamo scritti questi documenti, quindi sono lì, sono ferme nero su bianco le nostre richieste da settimane. Certo, se in quelle settimane, anziché rispondere a Italia Viva, si cercano i responsabili con Mastella, è evidente che non si dà risposte.
E lo ha fatto proprio arrabbiare questa frase che ha colto in un retroscena di Rocco Casalino, il portavoce del Premier.
Abbiamo fatto un elenco trasparente sui contenuti. Sa qual è la risposta? Quella di stamattina del Presidente del Consiglio, di ieri mattina del portavoce Casalino. Ieri il portavoce Casalino ha detto: Renzi, lo asfaltiamo in aula.
C'è un grande tessitore, in tutte le crisi c'è un grande tessitore, in tutti i governi c'è un grande tessitore, a parte che vi segnalo che sta tornando in campo, a quanto pare, a quanto dicono Gianni Letta, eh. Però il grande tessitore di questo governo è senza ombra di dubbio Goffredo Bettini, che dice: i responsabili possono palesarsi.
Sono emerse delle posizioni dentro una parte di Forza Italia di grande responsabilità. E Brunetta ha parlato chiaramente sul tema dell'Europa e ha detto: si sta di qua o si sta di là. Ha contribuito alla legge finanziaria, ha contribuito al precedente scostamento di bilancio. Insomma, ci sono delle forze che vogliono contribuire nel segno di un rapporto con l'Europa, e io penso che queste forze al momento opportuno possano palesarsi.
Tutto questo mentre, come si diceva, c'è certamente da approvare il recovery plan, perché il passaggio che c'è stato questa notte in Consiglio dei Ministri non è l'unico passaggio, poi bisogna andare in Parlamento, e qua devo dire la verità, intravedo il rischio con la famosa questione dei responsabili che questi 210 miliardi scatenino molti, molti appetiti. Avete presente l'assalto alla diligenza che c'è quando c'è la manovra? E qua parliamo di 7-8 volte una manovra? Potete immaginare che cosa succede con un governo ballerino che ha bisogno di ogni voto disponibile in Senato nel momento nel quale si va ad approvare appunto il recovery plan? Molta attenzione. E poi c'è il mondo là fuori. Sentiamo il viceministro Sileri.
Tutte queste discussioni fanno veramente molto molto male al personale sanitario che si trova in prima linea, a coloro che si ammalano, ai familiari che si ammalano, a coloro che sono deceduti.
C'è il mondo là fuori, Massimo Galli.
Mi teglia questa ottusa litigiosità che continuo a vedere nella politica, che continua a farsi i propri affarucci in una situazione in cui appunto l'orchestra suona, Titanic affonda.
C'è il mondo là fuori, ce lo dice un esercente, un negoziante.
Veniamo lasciati per ultimi allo sbando e senza risorse e senza aiuti. Siamo stanchi di questa situazione, abbiamo bisogno quantomeno di avere uno spiraglio di ripartenza, un tavolo di confronto per costruire delle regole nuove per ripartire insieme, altrimenti le serrande che stiamo abbassando oggi non si rialzeranno mai più.
C'è il mondo là fuori, o meglio, il mondo là dentro, il mondo chiuso dentro una casa a fare lezione.
Ci abbiamo messo 3 mesi, però finalmente posso dire con molto orgoglio che oggi, da ieri, siamo in piazza tutti noi, tutta scuola, tutta Italia, con professori, docenti, genitori, presidi che sono con noi finalmente, siamo riusciti a metterci tutti d'accordo.
Tanto che gli studenti del liceo Manzoni a Milano hanno addirittura occupato la scuola. Il traffico va. Gli esercenti, giusto? Un ascoltatore dice: io sto con i 30.000 che riaprono perché sta per avviarsi questa protesta. Ne parlerà oggi il nostro Alessandro Milan. Allora, io vi voglio portare, poi magari sentiremo anche qualche audio sul vaccino, perché oggi ospiteremo tra gli altri anche il direttore generale dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, Magrini. Se avete qualche domanda su questo e ce la volete mandare, c'è cioè sempre il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, lasciateli là, che quelli di testo è un po' più difficile tenerseli da parte, mentre invece quelli audio ce li prendiamo e poi li teniamo là e giriamo le domande a Magrini quando è il momento, oltre a quelle naturalmente che abbiamo noi. A proposito della pandemia, ne abbiamo parlato ieri e vi ho letto qualche pezzo in rassegna stampa sulla bozza del nuovo piano pandemico 2021-2023. In 140 pagine la bozza indica innanzitutto le strategie operative da mettere in campo. Garantire mascherine e dispositivi di protezione, effettuare esercitazioni, elaborare la catena di comando, cioè chi fa cosa, provvedere a piattaforme per lo sviluppo rapido di farmaci antivirali, antinfluenzali e vaccini pandemici, contro virus influenzali aviari che si dimostrino in grado di passare all'uomo, misure di prevenzione, di controllo e azioni di monitoraggio. Quindi c'è tutto questo ovviamente nel piano pandemico, ma c'è anche di più. C'è un tema sul quale ci siamo trovati, nostro malgrado, a ragionare e sul quale ci siamo trovati a leggere qualcosa in marzo, quando la pandemia ha morso più duramente, soprattutto negli ospedali, e il tema è: chi curare? Ossia, quando arrivano 2 persone in condizioni gravi e le risorse, come recita il piano pandemico, sono scarse, ossia non c'è evidentemente la possibilità di curare nello stesso modo entrambi, che scelta deve operare un medico? Scrive il piano pandemico: gli operatori sono sempre obbligati a fornire le cure migliori, più appropriate e ragionevolmente possibili. Quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono consentire di allocare risorse in modo da fornire trattamenti non necessari, preferibilmente a quei pazienti che hanno maggiori possibilità di trarne benefici. Questo, e lo chiedo a Laura Palazzini, ordinario di filosofia del diritto alla LUMSA, vicepresidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, e benvenuta, buongiorno Palazzani.
Grazie, ecco, buongiorno.
Eccoci qua. Questo vuol dire decidere chi deve morire o no?
Sì, esattamente. Lei ha citato proprio la frase centrale dal punto di vista etico. Perché? Perché quando si deve fare una selezione tra i pazienti che evidentemente hanno necessità di un ventilatore, di entrare in terapia intensiva, di essere accuditi nelle fasi, diciamo, purtroppo di manifestazione più grave della malattia, scegliere chi curare e chi non curare significa scegliere chi vive e chi muore, sostanzialmente. Quindi una scelta particolarmente drammatica sia dal punto di vista medico che dal punto di vista etico. Devo dire che questo, ecco, questo testo, a parte il fatto che vorrei precisare che è una bozza,
sì,
è una bozza e quindi è suscettibile di alcune modifiche, e noi le proporremo alcune modifiche perché il Comitato Nazionale per la Bioetica si è espresso diversamente.
Cioè, voi che cosa avete detto?
Cioè, questa frase che lei prima ha giustamente citato è una frase che è un po' ambigua, perché parla di preferenza e parla di pazienti che hanno una maggiore probabilità di trarre beneficio da una determinata terapia, per esempio il ventilatore.
Sì.
Ecco, a me sembra che questa frase, che peraltro ricalca una frase che era uscita da un documento di SIA Arti, cioè l'associazione degli intensivisti, della società scientifica degli intensivisti e dei rianimatori, è una frase che apra a scenari utilitaristici. Cioè, se io ho due pazienti, io scelgo quello che ha, preferisco, quindi do una priorità a quello che ha una maggiore probabilità di trarre beneficio da quel ventilatore o da quella terapia. Significa che scelgo il più giovane e non il più anziano. Mm. Significa che la persona più anziana viene esclusa, cioè diventa davvero, che già peraltro più vulnerabile, diventa ancora più
quindi,
vulnerabile.
Mi scusi Palazzani, c'è il rischio, perché molti hanno smentito, no? Hanno detto con queste indicazioni, no? nel piano pandemico non si privilegia, non si scelgono i più giovani nei confronti degli anziani. Lei dice invece sì, in questo caso sì.
Io dico che questa frase è ambigua, mentre tutto il resto del paragrafo dedicato all'etica è assolutamente condivisibile, perché parla di giustizia, di uguaglianza, di equità, di solidarietà, di responsabilità, tutti i principi che sono assolutamente... Questa frase può dar adito ad alcune ambiguità, tant'è che al Comitato Nazionale per la Bioetica, quindi subito dopo l'uscita del documento SIA Arti, nel giro di poche settimane abbiamo subito preso una posizione e abbiamo detto che non c'è la questione di preferire e non possiamo parlare di maggiore probabilità di trarre beneficio, ma dobbiamo sempre considerare clinicamente il bisogno del singolo paziente, senza fare una comparazione. Chi arriva deve essere considerato per i suoi bisogni sulla base di cosa? Dell'urgenza, sì, della gravità e dell'efficacia del trattamento, perché questo è l'unico modo per non fare discriminazioni.
Sì, però è vero anche, professoressa Palazzani, che negli ospedali, in sostanza, questa cosa ce l'ha scritto anche un medico pochi istanti fa, questa cosa negli ospedali già avviene, in sostanza, cioè la scelta già avviene, e tra l'altro in marzo è già avvenuta, e probabilmente esattamente con criteri di questo genere.
Purtroppo, perché se si applica, cioè se lei fa riferimento al criterio utilitaristico, dal nostro punto di vista, cioè scegliere chi è più giovane rispetto a chi è più anziano, dal nostro punto di vista questo va contro la nostra Carta Costituzionale. Cioè la Carta Costituzionale dice che ogni cittadino ha il diritto alla tutela della salute. Ripeto, se il trattamento è efficace, è evidente che se io una persona anziana, ma anche una persona giovane che ha altre malattie, che ha altre patologie, per il quale il medico prevede che il trattamento non sarà efficace, cioè do il ventilatore non riesce a raggiungere il suo obiettivo, cioè ventilare e far respirare il paziente, è evidente che quello non lo devo applicare. Ma il punto è, l'applicazione non dipende dalla considerazione dell'età.
Ma mi scusi Palazzani, e dalla considerazione e da altre considerazioni, per esempio la comorbilità?
Certo, cioè, la comorbilità sì, perché quella è una considerazione clinica.
Cioè le faccio un esempio, guardi Palazzani, le faccio un esempio perché è venuto in mente a me, perché per così dire, non dico che mi potrebbe coinvolgere direttamente, però dà un'idea, no? Io sono un uomo tra i 40 e i 50 anni, ho avuto un infarto nel 2018 e quindi sono una persona a rischio per definizione. Arriviamo malati di Covid nelle stesse condizioni, due persone, io e un altro in perfetta salute che non ha mai avuto un episodio di questo genere, e c'è possibilità di curare solamente uno. So che è un esempio estremo, è un esempio teorico, un po' come, no, il trolley problem quando si ragiona,
sì,
di... No, però mi dà un'idea, il medico a quel punto dovrebbe scegliere l'altro paziente e far morire me.
No, esattamente il contrario. Sceglie lei, perché lei ha una condizione clinica di maggiore urgenza. Ora, io non sono medico, quindi non voglio fare il medico, però ha la priorità chi, dalla valutazione clinica, caso per caso effettuato dal medico, si valuta che ha più bisogno di cure in quel momento, perché la persona che ha una condizione migliore di salute potrà essere curata successivamente. Cioè il principio è: non guardo se uno ha 40 anni e 50 anni o ne ha 20 come criterio a priori. Io vedo la carta d'identità, vedo che età ha e poi decido se lo faccio entrare in terapia intensiva oppure no. Non è questo. Io devo valutare a posteriori, cioè devo vedere qual è la condizione clinica del paziente e chi ha più urgenza di essere curato, perché l'altro può aspettare, quindi ha ancora possibilità di essere curato. Questo è il criterio, quindi non l'età, ma la condizione clinica in quel momento.
La ringrazio, grazie a Laura Palazzani, vicepresidente del Comitato Nazionale di Bioetica, che insegna filosofia del diritto alla LUMSA, per essere stata con noi e averci aiutato a dare una qualche definizione, qualche idea, no, di dove va questo dibattito, che è interessante. Anzi, vi invito, se volete, perché poi c'è anche un altro paio di interviste sui quotidiani che magari avrò tempo di leggere in rassegna stampa, al 349-238-6666, se volete mandare un messaggio audio e dirci come la pensate su questo fronte, anche se siete medici, infermieri, se vi siete appunto occupati di casi di questo genere, beh, la vostra opinione e la vostra idea e il vostro racconto sono interessanti, perché comunque è un dibattito aperto, un dibattito etico aperto oggettivamente. Ci fermiamo, non ho tempo di farvi sentire altro, vi dico solamente, ieri ho sentito parole molto pesanti da una serie di medici sul vaccino AstraZeneca, per il quale dovrebbe arrivare l'approvazione tra poco, ma come vi dicevo, ne parleremo con Magrini dell'AIFA più avanti. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa, molti punti anche sul tema della giustizia e non solamente sulla politica. GR.